Buonasera a tutti. Iniziamo questa lezione sul Vangelo di domenica prossima, terza domenica del tempo di Pasqua. Il Vangelo di questa domenica è un brano veramente che abbiamo sentito questo sì tante volte. È il brano che conosciamo bene come i discepoli di Emmaus. Siamo alla fine del Vangelo di Luca, capitolo 24, i versetti dal 13 al 35. E lo leggiamo. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: "Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?" Si fermarono, col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: "Solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?" Domandò loro: "Che cosa?" Gli risposero: "Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte, lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto." Disse loro: "Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?" E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: "Resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto." Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: "Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture?" Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone." Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Bene, come dicevo, un brano che veramente conosciamo bene, un brano intenso, un brano ricco, un brano che potremmo dire sintetizza tutto il Vangelo di Luca. È proprio l'ultima parte del Vangelo, fa sia da sintesi del Vangelo di Luca, ma fa anche da introduzione agli Atti degli Apostoli scritti sempre da Luca. È una fine e un inizio questo brano, la fine di una storia che è quella della vita di Gesù e l'inizio di un'altra che è quella degli Apostoli che annunciano il Vangelo dopo la risurrezione. È l'anello di congiunzione tra il Vangelo di Luca e il libro degli Atti degli Apostoli. Non sarò lunghissimo, perché l'ideale sarebbe veramente che questo brano, ognuno di noi lo meditasse personalmente, quindi prenderlo di per sé l'Elexio, anche le altre Elexio che ecco, in questo periodo ascoltate, non devono essere, non si devono ridurre solamente a un ascoltare ciò che viene detto sulla parola, no? Ma ci devono spingere a prendere questa parola e a pregarla, a meditarci sopra, a stare sulla parola. Se si riduce solo a un ascoltare quello che io posso dire veramente nella mia povertà, se si riduce solo a questo, è poca cosa, purtroppo, è poca cosa. Per questo, specialmente questo brano dei discepoli di Emmaus, sarebbe bene, ecco, prenderlo una volta ascoltata la lezione, sì, certo, ma ritagliarsi un momento per leggerselo da soli, cercare di entrare nel brano, fermarsi su un particolare, un aspetto, una frase, un versetto, una parola che mi colpisce e lasciar parlare la parola, non tanto me, ma lasciamo parlare la parola. Bene, allora vediamo veramente brevemente questo brano. Nessun evangelista ci parla della resurrezione, cioè nessun evangelista descrive la resurrezione di Gesù, ma tutti ci danno un po' la possibilità di incontrarlo una volta risorto. Ecco. Luca ce lo fa incontrare in questo brano, no? Il brano dei discepoli di Emmaus. E scrive appunto Luca, no? In quello stesso giorno, cioè il giorno 1, il giorno 1 della settimana, come abbiamo visto anche domenica scorsa, cioè questo giorno 1, è il nuovo giorno, è il giorno della resurrezione, quindi la sera del giorno della resurrezione. Due di loro erano in cammino verso un villaggio. Ecco, quando nei Vangeli, in tutti e quattro i Vangeli, noi troviamo il termine villaggio, è inteso sempre negativamente, perché il villaggio è inteso come il luogo della tradizione. È un luogo di ostacolo al messaggio evangelico di Cristo, è il luogo del passato. Ecco, quindi quando troviamo il villaggio nelle scritture è sempre visto in maniera negativa, perché non permette, di portare la novità del messaggio di Cristo. Ecco, questi due erano in cammino verso un villaggio. E quindi questo già ci dice la negatività, no, di questo cammino verso un villaggio. Un villaggio che ci viene detto anche il nome, Emmaus. Allora, Emmaus si parla di Emmaus anche nell'Antico Testamento, solo una volta viene nominato questo piccolo villaggio nell'Antico Testamento, precisamente nel libro dei Maccabei. Dove ci ricorda la vittoria di Dio compiuta da Giuda Maccabeo contro i pagani. E in ricordo di questa vittoria, appunto nel libro dei Maccabei, si ricorda che, così è scritto nel libro dei Maccabei, allora tutte le nazioni sapranno che c'è chi riscatta e salva Israele. Ecco, quindi Emmaus è il luogo della vittoria di Dio sui pagani, è il luogo della liberazione. E questi due discepoli si avviano verso questo villaggio, villaggio che appunto è villaggio della liberazione. E dista questo villaggio 11 chilometri da Gerusalemme. Bene, questi discepoli se ne vanno via da Gerusalemme un po', no? Disillusi, scontenti, scoraggiati, arrabbiati anche, no? E trovano un viandante che si avvicina a loro. È interessante vedere come fino a qualche giorno prima questi discepoli sono entrati in contatto con Gesù, sono stati con Gesù, hanno cenato, hanno partecipato all'ultima cena con Gesù, eppure non lo riconoscono già più. Già hanno dimenticato tutto, già si sono dimenticati di come è fatto il loro Signore. Ecco, si avvicina a loro Gesù. Loro speravano che Gesù avrebbe liberato Israele, perché è quello che loro veramente attendevano, il liberatore di Israele. Ma Gesù non è venuto a liberare Israele, Gesù è venuto a inaugurare il regno di Dio. Loro attendono invece questa restaurazione del regno di Israele. Ancora dopo la resurrezione, vediamo che quando Gesù per 40 giorni, no, avrà parlato, sarà apparso ai suoi apostoli e avrà parlato del regno di Dio, loro gli chiedono ancora: ma quand'è che restauri il regno di Israele? Ecco, loro si aspettavano questo, si aspettavano che Gesù mettesse in subbuglio questo regno di Israele. Sono attaccati quindi ancora al passato, alla mentalità del passato. E lo si capisce anche da come parlano delle loro autorità. Infatti dicono, noi capi dei sacerdoti e le nostre autorità, cioè considerano loro autorità quelli che hanno condannato a morte e hanno crocifisso Gesù, i capi dei sacerdoti e le nostre autorità. A questo punto Gesù si intromette nel discorso con un rimprovero molto duro, cioè gli dà degli stupidi, la traduzione è stata qui molto garbata, no? Ma Gesù dà degli stupidi. È un rimprovero veramente duro, gente dura di testa, lenta di cuore, e comincia a spiegare a loro, la scrittura, tutti quei passi in cui si parla di lui. E glieli spiega evidentemente in una maniera, glieli spiega sotto il segno dell'amore. Perché noi solamente attraverso l'amore, solamente con gli occhi dell'amore possiamo comprendere la scrittura. Solo così lo comprendiamo, altrimenti non, solamente, cioè, altrimenti non soltanto non la capiamo, ma rischiamo anche di dargli un significato contrario. Leggere sempre la scrittura con gli occhi dell'amore che Cristo ha. Cristo veramente possiede. Bene, quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, e qui no, si risottolinea nuovamente il villaggio, no? Sono vicini al villaggio dove erano diretti, cioè vogliono tornare al luogo della tradizione, vogliamo ritornare alla nostra vita, il villaggio, ritornare alla nostra tradizione. Gesù fa come se dovesse andare più lontano. Gesù invece va verso il nuovo, non si ferma, non torna indietro verso il vecchio, ma va più lontano, vorrebbe andare più lontano verso il nuovo. Ma loro insistono, resta con noi perché si fa sera. Resta qui. Gesù acconsente ed entrò. Guardate che il testo non ci dice che Gesù entra nel villaggio. Il testo ci dice, no? Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera, il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Probabilmente non entra nel villaggio perché ci dice erano vicini al villaggio, non ci arrivano al villaggio. Probabilmente si fermano in una locanda che è nei pressi di questo villaggio, ma non ci arrivano. Entrò per rimanere con loro. Gesù quindi non entra nel villaggio che è il luogo, abbiamo detto, della tradizione, del passato. Ed ecco che Luca, l'evangelista, ci presenta la scena pari pari dell'ultima cena. E dobbiamo ricordare, per comprendere un po' quello che succede qui, che Luca è l'unico evangelista che nell'ultima cena, alle parole che Gesù dice, aggiunge: fate questo in memoria di me. Solo Luca, dice questo, aggiunge questo, fate questo in memoria di me. Quindi Gesù prende il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Gli che sono appunto gli stessi gesti, le stesse azioni che Gesù ha fatto qualche giorno prima, nell'ultima cena. Gesù si fa pane e spezza, potremmo dire, la sua vita per noi, per gli uomini. Perché quanti lo accolgono siano capaci di farsi pane e spezzare la propria vita per gli altri. Ecco, Gesù spezza questo pane che è il suo corpo e lo dona agli altri. Il senso è che noi dobbiamo veramente farci pane e spezzare la nostra vita come dono per gli altri. Se la vita non è dono, non è vita. Se la vita non è spesa per l'altro, non è vita, ma è morte. Ed ecco che allora si aprirono i loro occhi. Torna la memoria. Lo riconobbero. Si riconosce Gesù, ed è quello che l'Evangelista, che Luca ci vuole dare come annuncio proprio della risurrezione. Quando si spezza il pane e si dona agli altri, lì si sperimenta il Cristo risuscitato. E allora questo pane dobbiamo sì farci noi pane e spezzarci per gli altri, ma quando partecipiamo, potremmo dire, no, proprio all'Eucarestia, quando si sperimenta questo Cristo, questo pane che si spezza, lì noi scopriamo veramente Cristo, Cristo risuscitato che si dona a noi. Ed ecco che subito prendono e ritornano a Gerusalemme, non hanno più paura, riprendono il cammino, magari di notte, si rifanno questi quasi 11 chilometri verso Gerusalemme, e appare Gerusalemme qui ancora per la terza volta nel racconto. Anche questo indica, non è proprio positivo, no? Ma indica ancora che sono attaccati al luogo dell'istituzione religiosa. Ci vorranno anni prima che questi discepoli se ne liberino completamente. Ma vanno dagli altri. E narrano ciò che era accaduto lungo la via, ed ecco l'affermazione centrale, importantissima, e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Ecco, Gesù ha detto, no, fate questo in memoria di me. E ogni volta che spezza il pane, e ogni volta anche che il credente, cioè noi, spezziamo il pane per gli altri, lì in quel momento abbiamo la possibilità di sperimentare il Cristo vivo, il Cristo risorto. Spezzare il pane per gli altri, donarsi agli altri mi permette di incontrare Cristo risorto.